minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi la nostra puntata di Infatti è dedicata alla moda etica, ma prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. E vissero tutti felici e stipendiati. Villa Franca Padovana si reca al municipio e chiede al sindaco di potersi rendere utile in qualsiasi modo, pur di non restare a casa con le mani in mano. Superato lo shock, il primo cittadino gli ha domandato se avesse voglia di tinteggiare la scuola elementare e così un uomo di 44 anni durante il mese di agosto ha ridipinto l'intero edificio scolastico Francesco Baracca in località Ronchi senza chiedere nulla in cambio. Siccome quando si è buoni si viene baciati dalla fortuna, mentre lui tinteggiava, il comune siglava un accordo con una cooperativa per dare lavoro a 6 disoccupati del paese. Prenderanno 400 euro per lavori di manutenzione del territorio e degli immobili. Uno di questi è quest'uomo. Ryan Harris, giovane pescatore di Sitka in Alaska, ha passato 24 ore in mare aperto dentro una cassa di plastica che si usa per il pescato dopo l'affondamento della sua barca. Ha dichiarato che si è tenuto alto il morale facendosi discorsi di incoraggiamento e cantando canzoni di Natale. È stato salvato dalla guardia costiera, sano e salvo anche l'altro pescatore giunto a riva da solo qualche ore prima di Harris. So Critical, So Fashion, da domani a domenica a Milano avrà luogo una 3 giorni di moda critica, indipendente, etica e verde, come recita la locandina di presentazione. Di cosa si tratta lo chiediamo ad Anna Nenna, organizzatrice del progetto. Nenna, benvenuta.
Grazie, benvenuti anche a voi. Vi parlo direttamente dalla location. Siamo in via Piranesi, presso frigoriferi milanesi, perché stiamo allestendo, come diceva lei, apriremo il salone domani. E di cosa si tratta? È proprio un salone espositivo che quest'anno ospita 50 marchi da tutta Italia e avremo poi una novità quest'anno di ospiti internazionali. Abbiamo un brand francese, una ragazza malgascia che lavora tra il Madagascar e la Francia e un'altra ospite internazionale che collabora con una cooperativa sociale dello Sri Lanka. È un salone quindi di designer, di piccole aziende, di artigiani che lavorano con la moda etica e sostenibile, quindi parliamo di fibre naturali come cotone, canapa, lino oppure materiali di riciclo o di recupero. Troverete anche degli accessori di pelle, ad esempio, ed è pelle che arriva da scarti di grosse aziende che non possono più fare nulla con pezze piccole. I nostri designer hanno trasformato in borse e portafogli. Parliamo spesso di pezzi unici o di collezioni in numero limitato, dove la qualità è altissima.
Quindi questo per quanto riguarda il verde e l'etica. È definita invece moda indipendente perché? Da cosa?
Sono di solito aziende o piccole ditte o brand che sono slegate da tutto quello che è invece legato alla moda tradizionale. Molto spesso non troviamo una divisione netta in taglie. Molto spesso i brand non seguono la stagionalità, quindi non seguono la primavera, estate, autunno, inverno, perché tendono a fare capi un po' portabili tutto l'anno o adattabili alle diverse stagioni, chiaramente con delle accortezze ovviamente, oppure non hanno quelle imposizioni di marketing a cui sono strettamente legati poi i brand più tradizionali. Questo è un po' il sommario delle differenze, ma c'è chiaramente poi molto altro, a partire dall'attenzione dell'ambiente e alla cura per chi produce i capi e quindi per i lavoratori che sono dietro questi marchi.
È una moda che guarda al passato, magari non nelle forme, ma nel recupero dell'artigianalità di una volta?
Assolutamente sì, moltissimi artigiani e stilisti che abbiamo recuperano tradizioni, stanno grazie a loro non scomparendo, ma sono tradizioni appunto per la tessitura, per il lavoro di maglieria e di uncinetto, per il lavoro di tintura vegetale. E sono senz'altro tradizioni che stanno riprendendo con uno sguardo di avanguardia e stanno rimettendo sul mercato in maniera più originale, direi anche.
Non solo moda, è un'espressione molto abusata, ma che in questo caso corrisponde a verità, visto che a frigoriferi milanesi la location scelta appunto per questa kermesse si troverà anche altro oltre la moda.
Sì, quello che abbiamo voluto fare anche quest'anno come l'anno scorso è affiancare oltre al salone espositivo un programma culturale inerente chiaramente ai temi del salone, e questo consiste in principalmente dei laboratori, perché volevamo offrire al pubblico la possibilità di mettersi alla prova e di mettere proprio le mani in pasta con le fibre, i tessuti, i colori. Poi c'è senz'altro, ci sono degli appuntamenti un po' più ludici, c'è la musica ha sempre spesso accompagnato la moda, e il salone deve essere appunto un incontro piacevole sia per i buyer e gli addetti ai lavori che vengono a visitarlo, che per il pubblico, perché ricordo che è anche uno dei pochi appuntamenti durante la settimana della moda aperto al pubblico in maniera gratuita.
Ma questi capi, questi oggetti si acquistano, sono alla portata di tutti, o appunto è solo una vetrina per dimostrare che un modo, diciamo, diverso di fare moda esiste?
Gli espositori portano senz'altro una collezione da mostrare ai buyer, quindi per eventuali ordini per gli showroom, le boutique, i negozi, ma dei capi in vendita immediata e diretta per il pubblico, e sono accessibili nel senso che si trovano prezzi di tutti i livelli, senz'altro non si trovano i prezzi della moda cosiddetta fast fashion, però si paga di più un capo che dura di più, è un capo che si mette nell'armadio e dura nel tempo, perché appunto parliamo di una qualità altissima di colori, di tessuti e di prodotti. Spesso sono capi addirittura in garanzia, nel senso che se c'è una cinghia della borsa che si rompe si può direttamente ricontattare il designer, che spesso è lì poi proprio nello stand in futuro, e chiedergli il pezzo di ricambio e una nuova vita all'accessorio.
Ho visto che c'è anche un laboratorio dedicato al taglio e cucito.
Sì, è un laboratorio di taglio e cucito che propone propone al pubblico di portare un vecchio capo che si ha a casa o di cui ci si è stancati o magari liso in un punto ma molto buono a livello di tessuto. La proposta è portatelo, e con Luciana, che è l'artigiana che propone questo laboratorio, gli diamo una nuova forma. Magari una camicia diventa un top, una t-shirt diventa una shopper per il pane.
Vogliamo dare il sito in modo che chi fosse interessato può informarsi, magari anche intervenire?
Volentieri, il sito è www.criticalfashion.it, siamo lì appunto da domani fino a domenica sera, chiudiamo domenica alle 20 e c'è la possibilità anche di pranzare e cenare presso frigoriferi milanesi nella location la cucina dei frigoriferi milanesi, quindi un appuntamento un po' a tutto tondo dove si può passare una bella giornata.
Grazie ad Anna Nenna, organizzatrice del progetto So Critical So Fashion, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Con il termine stalking, letteralmente fare la posta, si intendono quegli atti persecutori esercitati da un vessatore nei confronti della sua vittima, come le minacce. Ogni giorno in Italia 4 persone vengono arrestate per questo reato. Lo stalker, una volta scontata la pena, reitera il reato, appunto, molestando di nuovo la sua vittima. Un insieme di comportamenti che vanno dalle minacce agli atti lesivi che, protratti nel tempo, producono paura e disagio psicologico nella vittima. Solitamente sono donne vessate da ex fidanzati o ex mariti che non accettano la separazione, ma non solo, come vedremo poi. Ne parliamo con Ilaria Sesana, giornalista freelance, collaboratrice dello street magazine Terre di Mezzo, che ha firmato l'articolo Stalker, vessatore da salvare. Ilaria, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Possiamo intanto ricordare la legge che ha dichiarato reato lo stalking?
Allora, si tratta di una legge varata il 23 febbraio 2009 che prevede appunto l'introduzione all'interno del codice penale del reato di stalking, cioè prevede quindi che coloro che fanno la posta, come possiamo tradurre letteralmente questo termine, ovvero che chiamano in continuazione, mandano lettere, aspettano sotto casa o fuori dal posto di lavoro una persona e quindi la spaventano, creano uno stato di ansia, un grave stato di ansia e di paura, possono essere puniti per questo specifico reato. In precedenza non era così e le forze dell'ordine potevano intervenire soltanto in caso di aggressione o di episodi ben più gravi, quale l'omicidio.
Ciò che emerge da questo tuo pezzo è sicuramente l'attenzione alla vittima, ovviamente, ma anche alla noncuranza nei confronti dello stalker, che viene lasciato a se stesso, in sostanza.
Sì, diciamo che abbiamo voluto provare a guardare il fenomeno dello stalking da un punto di vista diverso, cioè a raccontare chi sono coloro che commettono questi reati. E abbiamo appunto scoperto che il carcere da solo non basta, nel senso che il fatto che ci sia questa legge che comunque sanziona chi commette il reato di stalking è comunque un grosso passo avanti. Ma non basta, perché come dicevi tu prima, molto spesso si pensa mediamente in un caso su tre, chi ha commesso questo reato torna a ripeterlo, perché ci sono delle motivazioni molto più profonde rispetto alla semplice, diciamo così, voglia di far male. Cioè, molto spesso lo stalker non si rende quasi conto di quello che sta facendo, è vittima di una vera e propria ossessione che lo spinge a inseguire la persona amata in molti casi. E la cosa che mi ha colpito molto è questo intreccio continuo di amore e odio. Cioè, io continuo a cercarti perché ti amo, perché non posso vivere senza di te, ma se non posso vivere senza di te allora preferisco ammazzarti, ma siccome ti amo non voglio farti del male allora preferisco uccidere me stesso perché non riesco a vivere con questa cosa. È un fenomeno che mi ha veramente sconvolto, è complicatissimo riuscire a descriverlo, e una delle persone con cui ho parlato ha cercato di togliersi la vita per 6 volte. Proprio perché non riusciva a mettersi in pace con questo sentimento. E infatti la cosa che mi è stata spiegata da persone che lavorano con gli stalker è che uno dei punti principali su cui si va a lavorare è il controllo delle emozioni, l'elaborazione del rifiuto e dell'abbandono. Cioè, bisogna cercare di ricostruire questi meccanismi per poter superare questi episodi di stalking.
Quali sono i dati che riguardano questo tipo di reato?
I dati sono stati diffusi dal Ministero per le Pari Opportunità e nel 2010, sono gli ultimi dati disponibili, parlavano di 6.000 denunce e 1.422 arresti. Un altro dato che secondo me è interessante, però va un po' preso con le molle, è un dato di una ricerca ISTAT del 2006, in cui si dice che circa 2 milioni di donne hanno dichiarato di aver subito almeno un episodio del genere, che insomma sono numeri che aiutano a ricostruire un po' quello che è la vastità di questo fenomeno, che però è difficile da immaginare. Cioè, tutti potenzialmente possiamo essere vittime di stalking o persino diventare stalker. È l'incapacità di gestire i sentimenti, l'incapacità di gestire le relazioni in maniera sana, in maniera corretta.
Tu hai parlato di donne che hanno denunciato anche un solo episodio, diciamo, di stalking,
sì,
però
sì.
La caratteristica dello stalker è reiterare questo comportamento, cioè è importante, diventa molto importante quando viene reiterato nel tempo, magari per mesi e mesi o addirittura per anni.
Per anni, sì, infatti il tratto distintivo della legge è proprio questo, cioè non basta un singolo episodio di molestia, deve essere una cosa che si ripete nel tempo e per periodi di tempi, diciamo, abbastanza appunto importanti. Perché comunque la capacità, insomma, tutti abbiamo avuto storie, relazioni, affetti, sentimenti importanti, accettare che un sentimento finisca, che una relazione finisca non è facile, ci può essere un arco di tempo, diciamo così, fisiologico, in cui è lecito provare a riprendere i rapporti
insistere.
Con una persona. Sì, comunque cercare di mantenere i contatti con una persona. Penso che sia successo più o meno a tutti di avere un ex fidanzato che magari per qualche settimana prova a chiamare, prova a prendere i contatti. Quando questo poi sfocia nell'ossessione o nel reiterarsi, qua si parla di persone che lasciano 100 messaggi al giorno in segreteria. Cioè, l'importante secondo me è anche riuscire a stabilire un po' il limite fra ciò che è normale nella sofferenza di un rapporto che si rompe, di un voler recuperare un rapporto che si crede importante, dall'ossessione, dal voler far del male a una persona.
Quanti chiedono aiuto in percentuale? Quanti sono consapevoli e quindi cercano di cambiare, quindi cercano aiuto?
Allora, non ci sono dati che ci permettano di capire quanti stalker chiedono aiuto, anche perché non abbiamo un dato di quanti siano gli stalker, diciamo così, in Italia. Per esempio, io ho dei dati relativi all'Osservatorio Nazionale Stalking, che è attivo a Roma e che fin questi anni ha curato, insomma, ha prestato assistenza a circa 120 persone, e questo già mi sembra un segnale interessante. Un altro dato che può essere secondo me significativo sono i dati che mi hanno fornito dalla Procura di Milano. Praticamente nel periodo compreso fra il 1 luglio 2010 e il 30 giugno 2011 il Dipartimento che si occupa di questi reati ha raccolto 871 denunce, quindi più di due al giorno. Nello stesso periodo però sono state presentate anche 190 richieste di ammonimento. Questo cosa vuol dire? Che prima di arrivare alla denuncia dello stalker, una donna o comunque chi si sente vittima di questi comportamenti può richiedere al questore una sorta di ammonimento, una ramanzina, chiamiamola così. Cioè, lo stalker viene convocato in questura e viene, diciamo così, sanzionato a voce. Gli si dice: guarda che stai facendo un comportamento che non va bene, sei sulla cattiva strada, stai facendo qualcosa che non va bene. E in questo caso, su queste 190 richieste di ammonimento presentate, 117 sono state accolte dal questore e meno di 10 hanno continuato con questo comportamento di stalking.
Quindi l'ammonimento ha funzionato, insomma.
Vuol dire che è un sistema che funziona, è un sistema che non porta alla denuncia, insomma, anche a mettere, diciamo così, mettere in mezzo la legge con processi o quant'altro, ma è una sorta di ramanzina ufficiale che permette di mettere dei paletti rispetto al comportamento dello stalker. Poi da qua si può andare avanti con una serie di provvedimenti via via più restrittivi, per esempio l'obbligo, il divieto di avvicinarsi alla casa della persona, piuttosto che poi l'arresto. Però è una sorta di primo paletto che permette di frenare questi comportamenti.
Dicevamo in apertura che le più vessate sono le donne, ma anche alcune categorie professionali.
Ecco, questa è una cosa molto poco nota e che mi ha abbastanza incuriosito. Allora, non ci sono in questo caso purtroppo studi o dati a livello nazionale ampi che permettano di avere un campione di riferimento importante, però ci sono comunque dei piccoli studi che, insomma, mettono la pulce nell'orecchio. In questo caso si tratta soprattutto di alcune categorie professionali come medici, infermieri, avvocati, psicologi, insomma tutti coloro che in un qualche modo sono legati alle cosiddette professioni di aiuto. E cosa può succedere? Le casistiche anche in questo caso sono diverse. Per esempio, può capitare che un paziente inizi ad assillare il medico perché pensa che non l'ha curato bene, e allora lo accusa di negligenza, di essersi comportato male, di non aver appunto fatto bene il proprio lavoro, e inizia a seguirlo, pedinarlo, mandargli lettere, telefonate, minacce, esposti magari presso l'ordine professionale di appartenenza, insomma tutta una serie di comportamenti che mettono in uno stato d'ansia il professionista. Un'altra casistica, per esempio, che è stata rilevata, è quella di persone che fraintendono quella che viene definita come la naturale disponibilità del professionista, quindi la cortesia, la disponibilità, il fatto di essere reperibile, con una disponibilità a una relazione sentimentale. E quindi diciamo che in questo caso un po' lo stalking, come lo immaginiamo di solito, ritorna nelle sue forme, quindi si spera in un appuntamento, in un'uscita, la frustrazione per il rifiuto a una relazione di tipo sentimentale scatta poi in provoca poi un fenomeno di stalking, diciamo così, più classico. Fortunatamente non si tratta di episodi letali, cioè nel senso lo stalking, diciamo così, professionale raramente porta lo stalker a fare del male alle proprie vittime, però sono comunque episodi che segnano in maniera molto forte l'attività del professionista. Mi ha colpito il racconto di un infermiere che aveva appunto subito un episodio di stalking, che diceva: a seguito di questo episodio sono diventato molto più rigido e sospettoso nei confronti dei miei pazienti. Sono un terapeuta più sicuro, ma non necessariamente migliore. Quindi di fatto questi episodi vanno a minare l'empatia e quella capacità che, per chi invece deve prendersi cura delle persone, è fondamentale.
Grazie ad Ilaria Sesana, giornalista freelance, collaboratrice dello street magazine Terre di Mezzo, che ricordiamo ha firmato l'articolo Stalker, vessatore da salvare. Ilaria, grazie per tutte le informazioni che ci hai dato, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Ascoltaci sul digitale terrestre televisivo al canale 882.
E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di medicina effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì alle 12.35. Ci occuperemo di dipendenza dal web. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.